Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci nel pomeriggio di Maracanà in studio, sempre Andrea Maglioca e Giorgio Sorani in cabina di regia. Abbiamo, come abbiamo anticipato prima, una grande penna in collegamento con noi, ci fa molto piacere averlo, il direttore Paolo De Paola. Direttore, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Un pomeriggio a tutti voi, grazie della chiamata.
Grazie a lei per essere qui in collegamento. I temi sono tanti, direttore, perché chiaramente si parlerà di nazionale, ma la strettissima attualità ci impone di parlare di Roma e della Roma di mister Claudio Ranieri. Per introdurre, non so se abbiamo già qualche pezzo, più tardi avremo le parole di Ranieri integralmente, le riporto qualche dichiarazione. Ha parlato già della società, ha già provato un po' a ricucire il rapporto tra la piazza e Friedkin, ha detto ho parlato con la famiglia, sono stato molto diretto, loro mi hanno stupito per l'amore, credetemi, mettere una barca di quattrini e non avere risultati non è facile, qualcosa è andato storto, speriamo che le cose ora vadano nel modo giusto. Poi non ha indicato un modulo fisso, ha detto la difesa sarà 3 a 4 a 5 a seconda degli avversari, insomma cercare di fare di necessità virtù. E poi la scelta chiaramente d'amore, ha detto avrei accettato solo Roma o Cagliari in queste condizioni, e il fato ha voluto che proprio la Roma si trovasse in queste cattive acque e per questo è arrivato Ranieri. Insomma, direttore, che idea si è fatto di queste primissime ore per Ranieri, che poi in realtà non sono primissime, perché chi meglio di Ranieri conosce la Roma e la Roma?
No, io avevo ipotizzato un ritorno di Ranieri però insieme a De Rossi.
Me lo ricordo, all'editoriale.
Esatto, però Ranieri da solo mi lascia perplesso, sinceramente, perché è un, come dire, un allenatore di affidamento, un allenatore che sicuramente riuscirà a rimettere insieme i cocci. Non mi dà quella prospettiva per il futuro. Poi, per carità, il contratto è di questi 6 mesi più fino a tutto il 2025, quindi anche la stagione prossima, con la possibilità di rimanere ancora da direttore generale o direttore tecnico.
Sì.
Questa ipotesi mi piace di più, nel senso che la Roma ha bisogno sì adesso di una sferzata, di riportare ordine e calma nello spogliatoio, perché è uno spogliatoio in subbuglio, assolutamente. Non c'è riuscito né De Rossi né appunto Juric. Evidentemente c'è bisogno di una scossa che non può essere durante il campionato, ma a fine stagione, quando probabilmente qualcosa dovrà essere fatta. E i Friedkin si meravigliano, hanno speso più di 1 miliardo, non è che hanno speso poco, però veramente, diciamo, non sono riusciti, perché hanno anche raccolto, perché con Mourinho hanno raccolto qualcosa, ma non sono riusciti a creare quella prospettiva per i prossimi anni, che comprenderebbe anche lo stadio, che comprenderebbe, come dire, una squadra di sicuro affidamento per le parti alte della classifica, perché va bene il successo a livello internazionale, va bene arrivare anche in finale di Coppe Europee e vincerne anche una, ma il campionato viene una grande assente, appunto, che è la Roma. La Roma era una delle grandi del campionato, sono anni che non sta nelle parti alte della classifica.
Che non riesce a superare sempre un certo limite di punti, e quindi bisogna porsi un interrogativo se non ci si riesce. È chiaro che Ranieri, appunto, è una scelta evidente, direttore, di emergenza, di estrema emergenza, perché altri nomi erano stati sondati, ma se non sono venuti probabilmente è perché chiedevano altre richieste alla società giallorossa, delle garanzie che non ci possono essere. Però le volevo chiedere, direttore, adesso quale si aspetta sarà la prima mossa di Ranieri, perché lui già sta toccando i punti, ha detto addirittura su Lady Bala potranno giocare insieme, lo prometto, queste sono mosse prettamente tecnico-tattiche, però le chiedo che cosa si aspetta come prima mossa da parte di Ranieri.
Mi aspetto che in qualche modo riesca a ricreare un ambiente più sano all'interno dello spogliatoio. Dai, i nomi più o meno li sappiamo, Pellegrini, Celic, Mancini, Cristante. Sono 4 personaggi importanti anche all'interno dello spogliatoio, e bisogna vedere se questi hanno preso un po' il sopravvento nel comando di leadership proprio della squadra, o se in qualche modo se Ranieri riuscirà anche con il buon senso, quindi non c'è bisogno di cure estreme in questa fase perché sarebbero inopportune, ma convincerli in qualche modo a rientrare in un regime di collaborazione che non prevede che ogni volta ci deve essere, come dire, un litigio con l'allenatore, come è successo in passato, è successo con De Rossi, è successo con Juric, anche attorno a Dybala c'è stata molta discussione, forse troppa. Quindi io credo che deve riportare una calma, diciamo, in uno spogliatoio che vede troppe leadership isolate o silenziose o fintamente silenziose, che hanno condizionato molto il cammino della Roma negli ultimi anni e probabilmente che dovevano andare via, secondo me, già da qualche anno, da qualche stagione. Non si è fatta quell'operazione di ricambio, ecco, io non dico pulizia perché sarebbe un termine improprio, ma di ricambio che è necessaria nella Roma, diciamo, da un paio d'anni a questa parte.
Eh sì, tant'è che ci sono alcuni elementi addirittura all'interno dello spogliatoio che c'erano quando Ranieri arrivò nel 2019 a sostituire Di Francesco, quindi un ricambio che poi è arrivato ed è rimasto un po' a metà. Sicuramente arrivano i messaggi intanto al 331 8200 213, arriveranno anche altri, poi li recupereremo. E proprio, direttore, le riporto altre, altre parole sempre di Ranieri, rimaniamo sul tema, poi andremo più avanti anche sulla nazionale.
È caldo in questo momento,
sì, è inevitabile, continuano ad arrivare dichiarazioni interessanti. Poi quando parla Ranieri a Roma, della Roma, bisogna sempre prestare attenzione. Ha detto che Dybala, finché un giocatore della Roma, giocherà in questo senso, quindi niente beghe contrattuali. Sappiamo che c'è la questione del minutaggio, la possibilità di un rinnovo. Insomma, ha ribadito come Dybala in realtà innanzitutto sia un giocatore centrale per la Roma e quando sarà a disposizione verrà sempre impiegato, ma che quindi non bisogna neanche lasciarsi distrarre dalle questioni extracampo e dalle questioni contrattuali. Questo mi sembra un punto abbastanza evidente, lapalissiano, ma che forse nelle ultime settimane, negli ultimi mesi addirittura, aveva fatto troppo discutere.
Ma si è parlato troppo attorno a certi nomi, no? Cioè, troppe discussioni attorno a Dybala, attorno a Sulé, inconciliabili, Baldanzi, poi ho già fatto altri quattro nomi. Mi sembra che ci sia veramente un discutere eccessivo da un punto di vista tecnico all'interno della Roma, no? Non noi addetti ai lavori. Noi addetti ai lavori siamo come in qualche modo deputati a farlo, ma che queste chiacchiere avvengano all'interno dello spogliatoio creino dissidi all'interno dello spogliatoio, secondo me è sbagliato. La posizione di un giocatore, la posizione di un altro, la inconciliabilità presunta fra due giocatori. Già appunto Ranieri qualche parola l'ha detta in merito a questo, ma secondo me dovrà essere nello stesso tempo morbido e incisivo nel poter effettuare quei piccoli cambiamenti tecnici per portare avanti, come dire, la Roma fino a fine stagione. Però poi ci domanderemo comunque, ma alla fine la Roma dove potrà arrivare? È una Roma che deve lottare per traguardi estremi? Cioè, mi domando, perché adesso il prossimo impegno è con il Napoli. Non è una partita, non sarà assolutamente una partita facile dopo la sosta. Quindi attenzione, perché comunque la Roma potrebbe in qualche modo, se perde realmente la bussola della situazione, potrebbe ritrovarsi in acque spiacevoli.
Guardi, direttore, ha toccato proprio il tasto della domanda che volevo porle, perché questo è un cambio, chiaramente un'altra cesura, un'altra rivoluzione interna, ma come si colloca all'interno del calendario e del momento della Roma? Perché lo ricordo ancora, prossima sfida contro il Napoli a Napoli il 24 di novembre, poi ci sarà il Tottenham in Europa League in terra inglese e poi Roma-Atalanta il 2 dicembre, che sarà un'altra sfida veramente molto complicata. I punti al momento sono 13, con due sconfitte eventuali, poi ovviamente auguriamo a Ranieri di riuscire a fare qualcosa, ma con due sconfitte ci si ritroverebbe con meno di un punto a partita di media. Quindi come si colloca tutta questa situazione, questo cambio in panchina, in un momento così delicato e complicato di calendario?
Guarda, io in situazioni difficili ho visto fare veramente dei miracoli a Ranieri. Ranieri è questo, cioè al di là, diciamo, dell'esploit con il Leicester, Ranieri ha una capacità, in qualche modo forse il buon senso che lui dispensa e l'affidabilità che in qualche modo impersonifica anche con la sua stessa figura, a tranquillizzare determinati ambienti, perché ha ottenuto anche a Cagliari dei risultati eccezionali di recente. Quindi è uno che evidentemente sa gestire le situazioni difficili. Quella della Roma è difficilissima. Hai prospettato un trittico da brividi per la Roma, assolutamente da brividi, in cui potrebbe anche non portare nessun punto a casa e appunto ritrovarsi con una media partita pazzesca, e io mi domando, fra due giornate le ultime in classifica navigano intorno agli 8-9 punti e la Roma è a 13, insomma è quella parte bassa che fa un po' paura, e quindi se la Roma dovesse rimanere ferma, e non glielo auguro alla Roma, insomma che cosa potrebbe succedere? Questa è la domanda, perché non vorrei che poi a un, come dire, una situazione di emergenza in cui si è accolto Ranieri come il salvatore della patria, poi subentrasse il panico, perché magari e là poi si entra veramente in un vortice pericoloso. Per questo io dicevo che secondo me sarebbero state opportune cure antibiotiche pesanti, cioè sarebbero state necessarie cure ancora più forti, cioè due espressioni della romanità. Perciò dicevo De Rossi e Ranieri, perché in qualche modo sono anche due persone che possono darsi una mano e sostenersi. Ranieri, con tutto il rispetto anche per gli anni che ha, è da solo. E poi De Rossi mi si dirà, beh, non poteva tornare perché aveva litigato di brutto con l'amministratrice delegata. Ma poi insomma sono successe delle cose, no? L'amministratrice delegata è andata via, quindi magari un determinato discorso lo si poteva riallacciare e sarebbe stato comunque accolto molto bene. Io penso che i Friedkin abbiano cercato negli anni sempre un pochettino il colpo spettacolare, e prima Mourinho e poi Dybala, poi Lukaku, sempre con effetti speciali a Roma, il Colosseo, le illuminazioni, le cose eccetera eccetera, ma non abbiano mai tenuto conto di una strategia di lungo corso che potesse dare soddisfazione, perché poi alla fine è vero, ci hanno rimesso tantissimi quattrini, però si è visto poco, cioè è questo quello che in qualche modo sorprende rispetto a certi investimenti. Cioè ne abbiamo conosciuto presidenti che hanno investito tantissimo, tipo Moratti, ma poi Moratti dopo tanti anni di spese folli è riuscito a raccogliere dei risultati eccezionali.
Eh sì, è chiaro che di fronte a quelle cifre poi si rischia veramente di arrivare ad un paradosso, ad un ossimoro di fronte a questi risultati. Cambio però tema a questo punto, direttore, siamo stati molto su Ranieri, come giusto che sia, continueremo chiaramente poi noi nel corso del pomeriggio a riportare le dichiarazioni del tecnico giallorosso, ma vado su un altro tema comunque legato all'attualità, all'Italia. Ieri vittoria contro il Belgio allo stadio Re Baldovino, decide il gol di Tonali, è stata una prestazione a tratti molto buona, poi si è andati un po' in sofferenza nella seconda metà del secondo tempo. Il Belgio è arrivato vicino al pareggio, però alla fine tre punti che ci proiettano sempre più vicini al primo posto, ci proiettano alla qualificazione ai quarti di finale di Nations League e ci poi permettono di essere testa di serie ai sorteggi dei gironi di qualificazione al Mondiale del 2026. Le chiedo, direttore, che Italia ha visto, che impressioni le ha dato un'altra comunque vittoria della squadra di Spalletti.
Vabbè, non è stata, diciamo, l'ultima Italia che avevamo visto negli occhi.
Molto più esaltante, sicuramente.
È stata sicuramente esaltante, ma è stata un'Italia produttiva. Ricordiamoci che è una partita fuori casa, contro una delle nazionali, credo la sesta al mondo come ranking. Quindi sicuramente un impegno molto molto difficile. Però ecco, io non passerei né dalla depressione all'esaltazione, la depressione per l'ultimo europeo, all'esaltazione per queste prove in Nation League, perché la Nation League conta realmente relativamente, diciamo, non diciamo che conti poco, ma relativamente. Le cose importanti saranno le qualificazioni mondiali, saranno il mondiale stesso. Vediamo come questa nazionale, diciamo, dopo aver giocato in qualche modo e averci dilettato, perché nel senso che è una squadra che gioca libera, lo dicono gli stessi giocatori, libera mentalmente, fa cose semplici e questa semplicità in qualche modo si avverte, è più fluido. Spalletti è passato a questa difesa a tre, ha un centrocampo tra i più forti al mondo, secondo me, in assoluto, pur con anche con dei cambi possibili e ipotizzabili, ma mi sembra che ci sia diciamo la possibilità di guardare avanti con maggiore fiducia, ma non mi esalterei troppo, perché ribadisco, noi abbiamo uno scotto sulla nazionale, a parte l'ultimo europeo, diciamo c'è stata la parentesi della vittoria di un europeo, questo è verissimo, però ci sono state due eliminazioni mondiali, ragazzi, pesantissime, ci sono, come dire, possiamo dire una generazione di ragazzi, ragazzini che non hanno mai visto l'Italia un mondiale, e questo è troppo, insomma.
Questo, io facevo le medie l'ultima volta che l'Italia è andata al mondiale, quindi rende bene l'idea, no? Sono pienamente d'accordo sul fatto di mantenere equilibrio, perché in questo momento è fondamentale per l'Italia. A livello tecnico, però, anche a livello tattico, quindi approvata questa mossa dei tanti centrocampisti con Barella che eventualmente può fare un sottopunta relativo perché si muoveva tantissimo, scendeva a prendere palloni, è una soluzione che può essere applicata all'Italia di Spalletti?
Sì, il sottopunta è un termine che piace tantissimo allo stesso Spalletti, è lui che l'ha lanciato. Quindi è una punta, diciamo, che sta un po' più dietro, che interagisce, che lancia o fa 1-2, fa penetrazioni oppure manda in profondità la punta, ci sta. E il centrocampo, ribadisco, è quello che mi dà più tranquillità, più sicurezza. Abbiamo anche una mezzala come Tonali, che comunque non disdegna di andare in aria, di essere diciamo molto profondo nelle sue penetrazioni. Quindi è un'Italia che poi sulle fasce, non parliamo di Lorenzo, è recuperato alla causa dell'Italia e del Napoli, un Di Marco che secondo me è uno dei migliori sinistri al mondo in assoluto per i cross che fa, quindi noi abbiamo, diciamo, dei giocatori che hanno delle prospettive ottime. Ribadisco, bisogna mantenere questa leggerezza. Spalletti lo ha detto, lo ha ammesso, ha detto: io ho inondato di dati, di informazioni e di pressioni questi ragazzi, ho sbagliato l'europeo. Benissimo, c'era anche un difetto probabilmente di mini blocchi di altre squadre che non vedevano poi applicato in nazionale il loro modo di giocare, perciò per cui questo, anche questo passaggio alla difesa 3 a un centrocampo più folto è un qualcosa di più attinente alle squadre da cui vengono prelevati i giocatori. Quindi Spalletti è riuscito a ritrovare un'alchimia giusta: semplicità, concetti che non devono essere ridondanti e ripetitivi, non bisogna fare cambiamenti forsennati in continuazione come fece lui, e appunto donare un po'. Io lo adoro Spalletti da un punto di vista tecnico, perché ha fatto vedere negli ultimi anni delle cose molto belle. Diciamo, lo apprezzo di meno quando vuol fare un po' troppo il professore, guarda, quando deve un po' spiegare la vita a tutti, va benissimo, per carità, perché poi come dire, dare un pochettino di attenzione alle cose più importanti nella vita, anche nei confronti di un'educazione, nei confronti dei ragazzi, nei confronti dei simboli che rappresenta questa nazionale, non è sbagliato, ma non deve essere sempre Spalletti a dirlo. Ecco, mi sembra un po' eccessivo questo compito che lui aveva assunto appunto con appena stato chiamato in nazionale, come dire, lo sta un po' modificando, e di questo io sono più contento, ecco.
Dimostra
giudizio,
comunque
giudizio personale, ecco, non
no,
è una...
mi trova molto d'accordo, direttore, anche lì saper venire incontro, l'equilibrio si trova anche nei rapporti e nelle parole che a volte si possono dire. Tra poco andremo a sentire anche un messaggio audio, ma prima c'era un'altra domanda che volevano fare gli ascoltatori. Direttore, una era di Luigi che chiedeva del ruolo di Frattesi. Qui scrive: scarso tatticamente, corre a vuoto, forse non è una mezzala. Io non l'ho visto così male, forse non particolarmente esaltate, però Frattesi in nazionale ha sempre fatto benissimo con Spalletti, ha segnato tantissimi gol. Quindi non so se lei, direttore, lo ritiene idoneo, io lo ritengo comunque al momento un giocatore di buon livello, assolutamente. Quindi volevo chiederle di Frattesi, girandole la domanda di Luigi, e di Tonali. Oggi le abbiamo dedicato un titolo perché primo gol in azzurro e continua a dimostrare di essere fondamentale, a mio modo di vedere, nell'Italia. Quindi su Frattesi e su Tonali, direttore.
Sono due giocatori che in nazionale si stanno trasformando. Frattesi ha tenuto, come dire, in qualche modo un atteggiamento positivo anche nell'Inter grazie alla nazionale, perché dall'Inter in qualche modo è stato, non dico scartato, ma sicuramente gli si è preferito altri giocatori, Calhanoglu, Mkhitaryan, lo stesso Barella, dopodiché in nazionale invece ha dato il meglio di sé in maniera positiva, propositiva, non di riscatto, ecco, non una visione rabbiosa, assolutamente. Quindi può essere stata una prova meno esaltante delle altre, ma nelle ultime prove nazionali Frattesi è stato tra i migliori in campo sempre. Quindi anche nella partita di ieri, secondo me, sono d'accordo con te, non l'ho visto male, ma non è stata eccezionale come in altre occasioni. Tonali, stesso discorso. Insomma, chiusa una parentesi personale, diciamo di luci e ombre, è un giocatore che secondo me, soprattutto in nazionale, sta dando un apporto concreto. Ma lo vedo liberato dallo stesso Spalletti. È un giocatore che si permette quelle incursioni che faceva nel Milan scudettato, e che poi in qualche modo hanno costituito l'ossatura del gioco insieme ad altri giocatori che mancano ancora a quella squadra, appunto al Milan, e le ha trasferite adesso in nazionale perché l'utilizzo che ne fa Spalletti è quello giusto, assolutamente quello giusto.
Veramente d'accordo, non dimentichiamoci infatti che Tonali poi nell'anno dello scudetto del Milan segnò 5 gol, che non sono numeri certamente così da dimenticare. Stiamo arrivando alla fine, direttore, intanto qui le dicono, le scrivono che è un piacere ascoltarla. Un'altra domanda poi arrivava sempre dallo stesso Luigi, abbiamo un messaggio audio da andare ad ascoltare.
Ciao Giulio, Luigi. Volevo fare una domanda al grandissimo direttore De Paola. Lui per la Roma, che allenatore diciamo sceglierebbe? Chi consiglierebbe come allenatore per la prossima stagione? Ciao.
Ciao Luigi. Ha un nome, direttore, effettivamente per la panchina della Roma. Certo, poi bisogna vedere anche come finirà la Roma la stagione, però eventualmente qualche nome in mente c'è?
Sì, allora io dico una cosa, io ribadisco, vista l'impossibilità di De Rossi, però De Rossi mi sembrava, come dire, l'acquisizione più a basso costo, essendo ancora sotto contratto, e anche più redditizia da un punto di vista di due aspetti, tecnico, che secondo me non è affatto malvagio, e di espressione della romanità, che manca molto a questa Roma adesso. Non sceglierei un allenatore straniero, perché l'allenatore straniero paga sempre uno scotto iniziale abbastanza pesante, cioè nel senso che di alcuni mesi per ambientarsi al calcio italiano li mette, a meno che non ha avuto già delle esperienze nel calcio italiano, e dei tecnici liberi in continuazione. A me piace molto Terzic, ma un domani non lo so se può in qualche modo essere rapido nell'ambientarsi in un ambiente come quello romanista. Ribadisco, vorrei capire quali sono i progetti della Roma. E poi dall'anno prossimo vedere un pochettino anche con allenatori italiani, non dico Mazzarri, ecco, perché mi sembra ancora una persona insufficiente in questo, cioè ha avuto un calo nella carriera negli ultimi anni che hanno un pochettino offuscato quello che aveva fatto precedentemente, soprattutto per esempio con il Napoli. Dopodiché non è stato più a certi livelli. Però ci vuole un allenatore di un alto spessore, Mancini. Non mi sembra ideale, anche perché qui stiamo parlando come per Conte a Napoli, no? Per carità, con tutto il rispetto, Conte è un grandissimo allenatore, ma nel momento in cui un allenatore con un passato in una squadra non molto amata dall'ambiente in cui loro vengono a lavorare, gli vengono rinfacciate subito certe cose, e quindi si guasta subito il rapporto. Io dico, se Conte dovesse perdere terreno, o Conte dovesse in qualche modo essere risucchiato, secondo voi, come dire, il suo passato juventino non riemergerebbe fragorosamente? È lo stesso per Mancini, il passato laziale di Mancini, come lo fai in qualche modo a inserire in un futuro per la Roma? È difficile, non avrebbe la tranquillità di potersi permettere dei passi falsi. Invece, per esempio, a De Rossi qualche passo falso gli è stato concesso, c'è stata una rottura all'interno del rapporto fra la società, appunto fra amministratore delegato e allenatore, che ha fatto saltare il tappo. Però io credo che, cioè, ne ho viste tante nel calcio, no? Cioè, quante ne abbiamo ascoltate e sentite di rapporti bruciati, rotti, interrotti clamorosamente. Questo qua non si può ricuscire, cioè da una parte e dall'altra. Ma anche se si sono detti delle cose pesanti, va bene, ma insomma, secondo me, come dire, tutto fa storia, tutto viene sedimentato un po' dal passato. Non credo che si siano usati i termini proprio quasi da come dire, da querela. Può scappare la parolaccia, può scappare l'alterco, ma poi si deve guardare avanti. Per questo dicevo, a me piacerebbe comunque uno affine all'ambiente della Roma, perché la Roma la risollevi, se gli ridai identità romanista alla Roma.
È importante, soprattutto in momenti di burrasca come quelli che si stanno vivendo sulla sponda giallorossa del Tevere. Direttore, io a questo punto la ringrazio veramente per la piacevole chiacchierata e le auguro un buon proseguimento di giornata. Presto.
Grazie, un saluto a tutti voi. Grazie.
Grazie al direttore Paolo De Paola. Qui stanno arrivando tanti messaggi. Tranquilli,
il mio
ragazzi.
Francese come il suo italiano.
Questi già abbiamo i blobbini della conferenza stampa di oggi. Qui si va a ritmi forsennati.
Poi vi odierò quando scrivete delle cazzate. Però...
Questo potrebbe essere anche una metafora qui riadattata ai nostri contesti nei confronti del sottoscritto. Sono più che d'accordo. Stanno arrivando tanti messaggi al 331-8200-213, tranquilli, tanto li recupereremo e le domande le porremo ai tanti ospiti. Prossimo blocco arriva il direttore con la sua squadra, quindi ce ne andiamo rapidamente in pausa e rientriamo sempre qui tra poco a Maracanã.